rapidamente chiudiamo con spero non più di 5 minuti di colloquio. Allora, ho detto prima che sono 50 anni che in un modo o nell'altro entro in quest'aula, dove ne ho viste di tutti i tipi possibili, dove ho avuto grandi soddisfazioni ma anche grandi delusioni. Ad un certo punto, non vi dico quando, ma in un certo punto di questi 50 anni è venuto da me un giovane che allora non aveva l'età che c'è adesso e che si chiamava Paolo De Pasquale, il quale dice: che faccio nella vita? E dico: beh, se vuoi fare quello che faccio io, prima devi diventare psichiatra. Naturalmente, all'epoca, e quindi io mi scuso di questo, ma non mi dovrei scusare, perché all'epoca le neuroscienze non c'erano e neanche io sapevo quello che invece è stata la cosa, la debacle che c'è. Cioè, io non sapevo che dicendo a lui di fare lo psichiatra, gli dicevo: fai una cosa che lo Stato italiano dichiara fallita e che fra pochi anni, quando tu appunto sarai psichiatra, non ci sarà più. E invece così è stato. Cioè, quello che è avvenuto è che appena io sono diventato psichiatra, appena io ho cominciato a fare, non sapevo, feci di tutto all'epoca per entrare nel manicomio, però il modo di entrare nel manicomio era comprarsi il posto di lavoro dagli infermieri che lo vendevano. Ritenni che non era possibile e non lo feci. E nel giro feci bene, perché nel giro di pochi mesi è arrivato un certo Basaglia, il quale era uno psichiatra, sì, ma era uno psichiatra matto, come si è poi dimostrato, un bipolare grave, insomma, cioè varie cose, e quindi lui aveva capito che quello a cui ci chiamava oggi Ceci, dice, non patologie. Allora dice: sono tutti sani. Allora, questa è una cosa bellissima. Allora, io pure amerei che fossero tutti sani, sarebbe una cosa stupenda. Ecco, però noi sappiamo, voi non lo sapete perché voi siete sani e ben pasciuti, state qua, avete già compiuto un corso di studi, quindi non c'è dubbio che voi siete sani, vi vedo dalla faccia. Ci avete fame, volete tornare? Sono molti. Allora, però vorrei farvi capire una cosa, che se a uno di voi, come è capitato nella mia vita, ad un certo punto vado a fare una glicemia e esce fuori un valore di 4, virgola, sosta, e naturalmente la monaca che mi aveva preso il sangue mi ha detto: ma lei c'ha il diabete? Dico: no, non lo sapevo, adesso lo so. Sì, avevo qualche vago presentimento, però non avevo. Invece quella ha messo questo sangue in una macchinetta, è venuto 4 e quindi mi ha fatto la diagnosi di cosa? Di una malattia, va bene? Allora voglio tranquillizzare il mio amico Paolo De Pasquale, il quale ha avuto la visita di questo disgraziato che si era rotolato nelle bottiglie di alcol. E allora questo io gli dico, perché sulla base della mia esperienza, che era uno schizofrenico, però lo faccio sulla base dell'esperienza, cioè non c'era nessuna cosa che io potevo fare, nessuna macchinetta, nessun elemento mi poteva dire, anche con questo in piena schizofrenia, mi potesse dire: questo è schizofrenico. Quindi che la psichiatria fosse una branca medica di venditori di fumo era più che evidente. Noi vendiamo fumo e l'unico modo per dare a questo fumo un'impressione più o meno umana è la nostra esperienza, la nostra capacità che abbiamo raggiunto leggendo libri, parlando con la gente, curando queste persone. Ma purtroppo non ce l'abbiamo e non ce l'avevamo. Ad un certo momento sono cominciate le neuroscienze. E io ricordo quando sono cominciate, perché naturalmente a un certo punto avvenne una rivoluzione nel campo mio, della neurologia, cioè l'invenzione della TAC. Voi oggi sapete tutti cos'è la TAC, però allora non lo sapeva nessuno. E allora voi non dovete neanche immaginare quello che facevamo noi per poter vedere un cervello in qualche modo stesso nel cranio della persona. Non solo non vedi microtubuli, non vedi niente. Allora, dalla TAC nel giro di pochi anni si è passati alla risonanza magnetica, che ha molto migliorato questo, e da lì poi si è passati molti esami, tra cui la risonanza magnetica funzionale e tante altre, che ci hanno permesso di, non solo di vedere il cervello, ma di vederlo in forma, in funzione, quindi di non avere ancora dei pezzi di carta con sopra scritto questo schizofrenico, però avere comunque una serie di informazioni che ci dimostravano che il cervello di uno schizofrenico tutto sommato era simile, uguale a quello di uno non schizofrenico. Allora che cosa era successo? Se la più grave delle malattie psichiatriche non dava nessun segno, che significava? Se io mi rompo una gamba, se vedo, faccio la lastra, lo vedo, quindi la gamba rotta mi indica una serie di medicine, di riposo particolare, di azioni che gli ortopedici devono fare per rimettermela a posto. E così per qualunque altro tipo di malattia. Però per la malattia mentale, anche più grave, tutto questo non c'è. Ed è ovvio che non ci sia, perché non è che possiamo a quello spaccargli la testa e andare a guardare che cosa c'è dentro. Sempre comunque tenendo conto che ciò che guarda quel cervello è un altro cervello. E non è detto che i due cervelli fra loro non abbiano dei rapporti particolari. Per cui, conclusione, il problema che è avvenuto in Italia è stato un problema che è solo in Italia, perché nessun altro paese, matti o non matti, dell'Africa, morti di fame o non morti di fame, tutto quello che volete, nessun altro paese ha avuto lo spirito italiano di abolire la psichiatria e di abolire i manicomi. I manicomi sono presenti dappertutto e lavorano a pieno ritmo dappertutto. Allora, soltanto l'Italia al mondo ha avuto il piacere di dichiarare non esistente per legge, per decreto legge, le malattie mentali. Allora che cosa è successo? Che quando si toglie una malattia, immaginiamo che si tolga la tubercolosi, no? Se un'abolizione di legge della tubercolosi, che cosa fa? Va nel giro di un po' di tempo, o la tubercolosi non esiste più, per cui vabbè, chi muore muore, chi campa campa. Oppure il primo che tossisce viene trattato come un tubercoloso, va bene, senza esserlo. E così è avvenuto in Italia. Cioè in Italia è stata abolita la schizofrenia, è stata abolita la depressione, sono state abolite tutte le patologie mentali più gravi e sono cominciate ad essere trattate come patologie mentali gravi il tradimento del marito con la moglie o il fatto che i figli si vanno a bere la bottiglia di vino, va bene? Sono diventate cose gravissime. E il lavoro psichiatrico è aumentato, non è diminuito, quindi grazie a Dio Paolo campa come tutti gli altri psichiatri, perché grazie a Dio i problemi esistono ancora. Solo che, grazie a Dio anche, le neuroscienze sono andate avanti e ci hanno consentito di capire una cosa che oggi i neuropsichiatri attuali, i quali sono cresciuti in università dove queste cose non si dicono, scusate, perché è vietato per legge e per l'abitudine dei professori, che sono tutti i professori sono bravissime persone, basta non toccarli sull'argomento della loro professoralità, diciamo, perché su lì non capiscono niente, fanno solo quello che il governo gli dice di fare. Quindi se il governo gli dice fai A di A, quello si mette lì e dice A. E quello che ha imparato, se no non sarebbe mai diventato professore. Per diventare professore questo devi fare. Allora, i professori sono tutti d'accordo che la psichiatria non esiste. E per anni io mi incazzavo, ma più di quello non potevo fare. Per anni mi venivano a dire che fior di schizofrenici che io vedevo nelle perizie non lo erano, perché esiste il male, perché esistono i cattivi. E allora, se uno è cattivo, ammazza la moglie, avete visto questo che sparata la moglie, ha ammazzato due figli e poi si è sparato, carabiniere, no? Beh, se uno fa una cosa di questo genere, è solo un cattivo, che fai? Ti spaventi che è un cattivo. Allora, purtroppo io ho cominciato a capire che parlare di bene e di male, parlare di cattivo e non cattivo, non è una questione psichiatrica, ma è una questione filosofica, di altra natura, di altro. Quindi, attenzione, noi non dobbiamo dire questo. Noi dobbiamo limitarci semplicemente a dire se uno è malato o non è malato. Punto. Allora, da dove nasce questo convegno? Nasce dal fatto che proprio grazie alle neuroscienze noi oggi possiamo cominciare a capire che nella psichiatria, come d'altro canto gli antichi psichiatri, prima delle follie evoluzioniste che sono venute dopo, sapevano, esistono delle malattie. Cioè il cervello è un organo che, esattamente come una gamba o come le narici del naso, si può ammalare di cose gravi, come appunto dicevo prima la schizofrenia o altre cose di questo genere, oppure si può ammalare di cose lievi che possono passare, che durano qualche giorno. Però sono malattie, e le malattie, come tutte le malattie, si curano con i farmaci, si curano con degli interventi di natura medica, naturalmente se ci sono, se sono stati inventati. Allora, io proprio ieri ho scoperto di fronte ad un paziente, non ieri, tutti e quattro giorni fa, di fronte ad un paziente a cui credevo di poter dare una medicina infallibile, gliel'ho segnata, tra l'altro commentando nella mia testa, che pur essendo invecchiato mi ricordavo il nome di questa medicina che non usavo più da parecchi anni. E questo disgraziato è andato per prendere questa medicina e mi ha telefonato dopo 5 minuti perché la farmacista gli ha detto che il farmaco non esiste più. E io non sapevo cosa fare, perché dico, mo che gli do a questo?
La paroxetina.
No, era un'altra cosa. Anzi, avevano fatto una cosa ancora peggiore, cioè il farmaco esisteva ancora, ma solo in forma di supposte. Non so se...
Grande. Allora... Le supposte, lo sapevate, le supposte esistono solo in Italia.
No, io...
È una questione politica.
Adesso, allora, lui che è un buon vecchio psichiatra sa bene che noi psichiatri siamo molto maligni e molto figli di puttana, quindi state attenti quando andate, grazie al cielo però. Perché quando veniva da noi, o viene da me, una signora inanellata e evidentemente un po' isterica, che mi dice certe cose, che lei soffre per questo o quest'altro, perché tutto sommato c'ha un po' d'ansia, e allora io decido di curarla, gli do il Valium, però non gli do il Valium in goccia, glielo do in supposta. E potete stare tranquillo che è molto più efficace. Ecco, naturalmente non farei la stessa cosa con un uomo che di solito tollera meno facilmente questo tipo di cura. Però questo per dirvi che cos'è ridotta. Allora, oggi però che cosa succede? Che mentre da una parte le malattie sono sempre le stesse e la psichiatria è sempre la stessa e quindi ha a suo favore una serie di elementi che si stanno creando sempre più numerosi, sia sotto il profilo farmacologico, sia sotto il profilo della diagnosi, che ci può dire. Però esiste tuttavia, sia perché siamo in Italia, e quindi è stata fatta questa anomalia giuridica, perché poco fa qualcuno ha detto sono finite tutte le cose, no? Le cose cominciano e finiscono, quindi è finita l'impero di Roma e così via. Allora io vi posso dire, ecco, vi posso dire assolutamente che non è vero completamente. Ci sono alcune cose che non finiscono. L'impero romano non è mai finito. Noi siamo ancora sotto l'impero romano. Trascuriamo un piccolo particolare, che l'impero romano a un certo punto, che era un impero fatto dagli eserciti e dalle guerre di allora naturalmente, è stato trasformato, per cui l'imperatore è stato cacciato con un calcio al culo e al posto dell'imperatore è venuto un signore che si chiamava Pontefice Massimo. Questo è quello che c'è ancora tuttora attivo e che costituisce un impero che è molto molto più forte di quello romano, capito? E questo impero detta legge su tutto, perché mentre l'impero romano dettava legge solo sulle cose su cui normalmente legificano gli stati, tutti gli stati, questa nostra sede italiana, no? non è uno stato, è solo la sede del Pontefice Massimo. Quindi ringraziamo Dio che ogni domenica ci parla dalla finestra, però noi dobbiamo fare quello che ci dice lui, e lui chissà per quale motivo, forse io lo so ma non ve lo dico, ha deciso che a un certo punto della psichiatria non ci si dovesse occupare. Io credo che lo abbia fatto perché tutto sommato i preti questo fanno, hanno sempre fatto questo, quindi che nascessero dei preti tecnologici e civili che erano gli psichiatri. Finché questi psichiatri erano barzellette se ne sono fottuti. A un certo punto quando hanno capito che questi erano capaci di capire tante cose, e allora li hanno aboliti, appunto.
Padre Agostino Gemelli era un fior di psichiatra.
Lo so, però quello era, attenzione, quello era un fanatico, era, attenzione, perché a noi ci dipingono i fanatici musulmani, ma attenzione che i fanatici cristiani sono peggio dei musulmani, peggio dei musulmani. E padre Gemelli, con quello che fece a Lombroso, dobbiamo capire che non è stato meglio degli altri. E allora, detto tutto ciò, quindi io ho capito che comunque ci sono anche tutta una serie di funzioni che vengono meno nella capacità degli individui di controllo, di controllare queste cose, e che quindi fanno perdere alle persone sia la libertà, la propria libertà personale, sia la loro capacità di autonomia, quindi di vivere responsabilmente, di scegliere sul lavoro, di fare il lavoro e così via. E questo per questioni che non hanno niente a che vedere con le malattie mentali, ma per altre questioni più gravi, che come vi ho detto all'inizio, stanno già nella famiglia. Quindi ciascuno di voi che è nato, adesso dovrebbe tornare a casa e prendere a botte i propri genitori. So che questo non è morale, però, però questo è quanto il minimo. Perché i vostri genitori vi hanno tradito non più degli altri, non meno degli altri. Quindi e da lì poi... tutti i guai, ringraziate Dio che forse voi i guai non ce l'avete, ma ce ne sono molti altri, come voi, che non sono stati capaci di uscire fuori da questi guai. Allora, nei confronti di questi, io credo che la cosa più importante da fare sia questa forma di educazione che porti, e qui c'è un punto, secondo me ad un nuovo progetto di vita. Ma abbiamo sentito anche Spadafora che faceva riferimento alla riparazione di un danno che c'è stato, no? Quindi non tanto a un nuovo progetto. Io non credo tantissimo alla riparazione del danno, credo che sia più facile fare un nuovo progetto. E su questo punto, per chiudere, Vi ricordo solo due cose. La prima cosa è quella dell'educatore professionale, che, il quale con il suo stentato italiano è riuscito però, credo, a trasmettere almeno una cosa, quando ha detto: ma la democrazia non ci può essere nella comunità.
Neanche nella scienza.
Non parliamo nella scienza. Questo non lo diciamo perché sennò ci fucilano. Allora dobbiamo dire e dobbiamo riconoscere che la democrazia non ci può essere nella comunità, e che quando nei tempi antichi si mandava uno in manicomio, che era un luogo per curare i malati di mente, e siccome non c'erano le medicine per curarli, c'erano solo dei posti dove rinchiuderli, e questi manicomi divennero quello che divennero proprio perché non si poteva utilizzare la democrazia all'interno di questi manicomi, e proprio per, non solo per i deficit mentali di quelli che ci venivano rinchiusi, ma anche per la comodità di quelli che a un certo punto ritenevano più utile buttarli in manicomio e tenerceli a vita e lasciar perdere poi. Tanto chi se ne frega, danno fastidio, non li potete curare, ammazziamoli lì dentro, teniamoli lì dentro
a morire,
va bene? Allora, se questo è vero, dubitate di tutti quelli che dicono non è vero, adesso li facciamo, creiamo la democrazia all'interno dei luoghi di cura, i luoghi di cura diventano, no, non ci può essere, per motivi ovviamente, e anche, oppure dubitate tutti quelli che vengono a chiedere il permesso, vi fanno firmare il cosiddetto consenso
informato
mentre state sul tavolo operatorio. Diffidate, perché quelli non vi fanno firmare, è un pezzo di carta che vi fanno firmare per difendersi rispetto a delle inutili richieste di denaro, di risarcimento che vengono fatte, e che solo un cretino oggi non vi fa firmare un foglio di carta qualunque. Ma il consenso informato imparate a darlo sul serio, cioè nel senso che imparate a cercate di capire la malattia che avete, come si può curare, e quindi scegliete le vostre cure finché potete farlo. Ma se non potete farlo perché siete malati di mente e quindi non siete in grado di farlo, ecco, ieri mi ha telefonato un collega per dirmi: vieni a vedere una persona anziana che i figli hanno buttato in uno di questi cronicari per queste persone anziane, e questo c'ha una depressione così grave che non dice una parola, sta buttato sul letto, guarda il soffitto e soprattutto non prende alcun farmaco, ha deciso di non prendere alcun farmaco. Dice: quindi soltanto uno psichiatra forse può trattarlo. Allora, il medico è chiamato da una persona che soffre per qualche cosa, e quando è chiamato naturalmente c'è grande attesa, perché il medico forse è l'unica persona che può aiutarlo. Allora qual è l'attesa? L'attesa è quella che questo medico gli prescriva qualcosa che possa mettere a posto il suo deficit. Questa prescrizione, vi ricordo, si chiama ancora ordine, è un'ordinazione. Il medico ordina al farmacista di darvi quella medicina che ha prescritto, e a voi di prenderla. Cioè non star lì a chiedere scusa, me la prendi la medicina? Perché o voi avete qualcosa che deve essere curato, e quello non può essere altro che ordine. Attenzione, non è un ordine nazista, perché voi potete tranquillamente rifiutare, se volete morire, fate pure, insomma, è questione vostra. Però dubitate di chi dice che voi avete questo diritto, perché voi in quel momento di fronte al medico non avete nessun diritto, e se qualche diritto lo avete solo perché avete studiato, perché vi siete acculturati adeguatamente su quello che è necessario. Allora ricordate quello che ha detto: non c'è democrazia nella comunità e non ci può essere. Non ci può essere, quindi dubitate di tutti coloro che vedono le cose in modo così, appunto, come dire, truffaldino, perché servono soltanto per perpetuare il potere di quel famoso impero romano di cui vi parlavo e certamente per toglierlo a voi. Questa è la prima cosa. Ma poi c'è una seconda cosa su cui vorrei concludere, ed è tratto dall'intervento che ha fatto Costabile. Quell'intervento, non so se lo avete compreso o non compreso, perché non era facile, comunque ha un punto importante. Di fronte a questa questione dell'educatore professionale, cioè quando entra l'educatore, qui non siamo più davanti al medico dal paziente, perché il paziente chiama il medico e aspetta che questo medico gli risolva la situazione. Come fa il medico per risolvere la situazione? Deve fare una diagnosi sulla patologia che presenta il paziente, quindi un medico coscienzioso a cui voi fate vedere un furuncolo deve stabilire che quel furuncolo è semplicemente una manifestazione della vostra cute oppure per esempio un tumore gravissimo e prendere le decisioni necessarie. Per fare questo il medico che cosa fa? Certamente vede voi, ma poi deve confrontare quello che vede in voi sulla base di quella che è la sua preparazione. Quindi deve interrogare se stesso o internet o tutto quello che c'è vicino per poter arrivare alla diagnosi, va bene? Quando invece bisogna fare un intervento pedagogico di quello che noi stiamo in qualche modo abbiamo cercato di, in questa giornata di tracciare, il medico, cioè l'autore, quelli che se ne occupano, devono fare una cosa fondamentale. Non devono dire, qui abbiamo una massa di ragazzi che vanno a fare le baby gang, no? Una baby gang. Perché fanno la baby gang? Perché i genitori, per esempio, non li trattano bene o per altri motivi sociali. No, devono dire, ci sono dei baby, qui c'è una baby gang. Che cosa faccio io? Perché questa baby gang non ci sia più, capito? Quindi cambia esattamente l'opposto. E allora se voi prendete il suggerimento che diceva Costabile, c'è un solo modo di reagire a questo, ed è la rivoluzione. Io vi invito tutti quanti, di fronte a queste cose, a guardarvi dentro e a scegliere di fare la rivoluzione, perché solo nella rivoluzione si può trovare la vera pedagogia. Non c'è pedagogia senza rivoluzione, perché come vi dico vi dovete rivoltare appena siete nati, invece di buttarvi su quel seno della madre per mangiarvelo. E qui finiamo.
Meno male. Allora, ringraziamo il professor Bruno per averci voluto dare l'opportunità di seguire questo convegno che non si ferma qui, perché ovviamente si tratta di una materia che richiederà ancora attenzione e la richiede da sempre. E grazie ancora professore, grazie a tutti i relatori, grazie a voi che siete stati così garbati e cortesi da resistere fino a questo momento e grazie soprattutto a Radio Città Aperta che ha seguito i lavori di questo... I lavori di questo seminario possono essere riascoltati sul sito di Radio Città Aperta perché sono in streaming, come si dice, vero? Oh, finalmente. Anch'io sono riuscito a pronunciare questa parolina magica. Grazie e buon fine settimana, o meglio, buon quel che resta del fine settimana. A presto.